è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 18 e 36 minuti, 800 24 00 24, il numero verde per chiamarci in diretta, come sapete, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it. Andiamo a sentire i telegiornali, TG2.
La tragedia di Favara, l'arcivescovo di Agrigento non celebrerà domani i funerali delle due sorelline. Niente più funerali di vittime di disastri annunciati, sarò tra la gente e pregherò con loro. Lascia l'incarico il sindaco di Bologna Del Bono, indagato per truffa, peculato e abuso d'ufficio. Sono innocente, ma l'interesse della città prima di tutto, dice. Ancora da decidere i tempi delle dimissioni. Il segretario del PD, dopo la schiacciante vittoria alle primarie del governatore uscente in Puglia: siamo con Vendola, ma non cambia la linea dell'accordo con l'UDC. Haiti, Frattini a Washington dal segretario di Stato americano. La Clinton risponde a Bertolaso sugli aiuti e respinge le accuse. C'è un grande impegno, militari indispensabili. Apprezziamo i consigli italiani.
Avete sentito il titolo del TG2 sulla vicenda della Puglia? Il piccolo commento che si può fare, la piccola provocazione subito in apertura di trasmissione è questa: tutti sul carro del vincitore. Oggi si sentono e si leggono nelle agenzie di stampa delle parole di miele, degli elogi sperticati nei confronti di Nichi Vendola da parte degli stessi che prima gli davano del mascalzone perché aveva osato mettersi contro i vertici del Partito Democratico. E dunque tutti i dirigenti del PD, ma anche Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori, adesso dicono la straordinaria vittoria di Vendola. Studio aperto.
Il Cinzia Gate costa caro al sindaco di Bologna, travolto dalle accuse dell'ex segretario amante Flavio Del Bono si dimette. Giorno nero per il PD, bufera dopo il trionfo di Vendola in Puglia. La tragedia di Favara, domani funerali delle sorelline morte nel crollo. L'arcivescovo per protesta non celebra il rito. La mamma: abbiamo chiesto tante volte una casa popolare, invece le hanno lasciate vuote. Lo schianto in mare davanti a Beirut, sarebbe stato colpito da un fulmine, il Boeing precipitato con 90 persone. Si indaga sugli ultimi istanti del volo 409, i piloti cercavano di evitare una tempesta.
Colpo di scena, il protagonista non è Brunetta, questa volta UFO robot. Colui che vuole spazzare via tutto, quello che vuole cambiare le carte in tavola, quello che vuole fare la rivoluzione, che si sente il più bravo di tutti, è il capo della protezione civile Guido Bertolaso. Un personaggio che noi qui alla Zanzara abbiamo sempre ammirato, per carità, per tutto quello che ha fatto in Italia, all'Aquila, la spazzatura in Campania, e però insomma mi sembra che questa volta abbia esagerato. Ma vi pare possibile che il capo della protezione civile italiana arriva ad Haiti, e si mette a fare polemica con chi? No, con Pecoraro Scanio, con Mastella, con Bassolino, no, con gli Stati Uniti. Sentite.
Secondo me è il momento di dire che dopo 10 giorni, non importa quante sia stata la generosità e quanti enormi siano stati gli invii di cose, è la macchina che ha fatto flop. Che ne dice?
Dico che lei è stata troppo buona, perché per una addetta ai lavori si rileva, appunto, passate ormai a quasi 2 settimane dalla tragedia, c'è ancora moltissimo da fare, girando per il territorio si vede molto poco, e quindi credo che sia stata davvero purtroppo una situazione patetica e che si sarebbe invece potuta gestire molto meglio, ed invece di essere la prima volta che finalmente il mondo si mobilita e funziona bene, vediamo che sia stata l'ultima volta che il mondo
che funziona
ha fatto
in qua. Questo modo.
Una cosa patetica, avete sentito? E poi oggi c'è stata la risposta di Hillary Clinton, battute da bar, ha detto il segretario di Stato americano, perché poi a un certo punto Bertolaso, lo sentite in questa conversazione con Lucia Annunziata, se l'è presa con gli uomini con le stellette, con i militari americani. Bertolaso contro i Marines.
Manca una testa, manca una capacità di coordinamento che vada sopra quella che è l'organizzazione, la disciplina, le procedure militari di un civile, come hanno detto la commissione d'inchiesta del Congresso americano dopo Katrina. Che cosa ha detto? Che ci voleva un solo uomo direttamente collegato con il Presidente degli Stati Uniti d'America dentro la Casa Bianca, che debba gestire tutte le situazioni di emergenza, sia quelle che riguardano il loro paese, Katrina e quant'altro, sia quelle che si debbono anche gestire all'estero. E quindi in questo caso gli americani si sono affidati troppo alle stellette, senza avere qualcuno che avesse la capacità di vedere tutto il problema.
Insomma, Bertolaso, che si vede già nella stanza ovale accanto al presidente americano a gestire tutta la ricostruzione di Haiti, insomma, francamente mi sembra un po' troppo. Oggi il ministro degli esteri Frattini ha dovuto, insomma, un po' arrampicarsi, cercare di salvare il salvabile dopo queste critiche, e poi se l'è presa addirittura con Bill Clinton. Ora, per carità, avrà pure ragione, spesso le persone vanno lì per questione d'immagine, si fanno vedere e basta, e però insomma... Bertolaso non è che fa il solo capo della protezione civile, è sottosegretario, rappresenta il governo, non è che ti puoi mettere ad attaccare Clinton così come se niente fosse. Sentite,
guardi, per io ho visto qui è venuto un altro grande uomo che si chiama Clinton. Ma vedere Clinton che prende le cassette d'acqua e le sposta,
quelle sono solo opportunità fotografiche, serve? Non
Clinton,
serve assolutamente
Clinton
niente.
Doveva mettersi nella quartier generale dell'emergenza e doveva gestire lui l'emergenza, allora sarebbe stata la svolta grande.
Poi, tra l'altro, in questa critica a Bill Clinton, che per carità sarà anche fondata, però c'è un pizzico di snobismo. Cioè, è inconcepibile, secondo Bertolaso, che un ex presidente degli Stati Uniti sia in maniche di camicia, magari un po' sporco, eccetera, a caricare le cassette d'acqua ad aiutare. Insomma, adesso non so se Clinton l'abbia fatto per le foto oppure perché davvero si sentiva di farlo, ma a parte che è un processo alle intenzioni. E comunque qual è il problema se Clinton si mette a prendere le cassette d'acqua? Un po' di snobismo all'italiana, eh? Vabbè, l'UFO Robot di oggi, quello che si sente, insomma, si sente il migliore di tutti è Bertolaso, però a questo punto, siccome un altro dei protagonisti è Brunetta, che facciamo? L'abbiamo trasformato in Mazinga. Insomma, questo per dire che sta esagerando alla grandissima il nostro Brunetta, eh? A partire dalla proposta totalmente fuori da qualsiasi possibilità di applicazione pratica, non c'è una possibilità una che possa concretizzarsi in qualcosa, dei 500 euro presi dalle pensioni di anzianità, così dice... o dalle baby pensioni, non ricordo nemmeno, adesso sentiremo, e spostati ai bamboccioni. Quali bamboccioni, in che modo, non si capisce. Senti,
tutto il mio affetto, tutta la mia stima, tutta la mia volontà di governo è nei confronti di questi ragazzi che rischiano, che soffrono, che hanno dei costi nello staccarsi e che sono il nostro futuro. Loro sono il nostro futuro.
Ecco, però perché non gli diamo degli aiuti, ministro? Scusi.
Noi diamo oggi quasi tutto, l'assistenza, il welfare, la diamo ai genitori. Basterebbe, per esempio, eliminare le pensioni di anzianità, cioè quelle pensioni che mandano in pensione i genitori a 55 anni, e ci sarebbero tutte le risorse per dare non 200 euro, ma per dare 500 euro ad ogni giovane che si mette da solo. Un costo di questo genere immediatamente vede la rivolta del sindacato.
I raggi gamma in questo caso sono i 500 euro per tutti, la nuova invenzione di Brunetta. Direi di chiudere questa prima parte con che cosa? Con la profezia di Mastella. Mastella, che venerdì da noi aveva detto: insomma, questo Boccia mi sembra un po' moscio rispetto a Vendola. Sentite. Ah, secondo lei chi vince, Mastella? Chi vince?
È un po' freddo.
Un po' freddo.
Cioè, si tenga conto che essere candidati alle elezioni politiche, stare in lista è un fatto.
Certo,
essere
certo.
Candidati con l'elezione diretta è, insomma, occorre un po' di capacità di affabulazione, un misto a volte anche di populismo, cioè cose, doti evidentemente che in questo caso
Vendola sicuramente
diciamo,
Vendola
ha, no? E invece Boccia non ha. Boccia andrebbe bene in Emilia Romagna, in Toscana, ecco, dove non c'è il rischio della sorpresa.
Eccoci qui con Mastella che aveva previsto tutto. Eccoci, 18:48, 800 24 00 24. Bertolaso è diventato una sorta di mito in Italia, per carità, è una persona che noi abbiamo sempre apprezzato, ripeto, per le cose che sono successe nell'ultimo anno. Appena ho pronunciato il suo nome ho espresso qualche piccolissima critica, ho fatto qualche provocazione su quello che ha detto negli Stati Uniti, anzi ad Haiti, sul ruolo degli Stati Uniti. Una marea di messaggi che dicono: non toccate Bertolaso, ha detto delle cose giuste, se l'ha detto significa che qualche ragione c'è, eccetera eccetera. Sergio da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani, io sono un ex vigile del fuoco e sì, quindi posso tranquillamente dire che quello che dice Bertolaso è sacrosanto, in quanto...
Ma scusi Sergio, lei è stato ad Haiti per caso?
No, però io ho fatto 17 anni sull'autopompa dei Vigili del Fuoco.
Beh, ho capito, ma lei saprà tutto, dei Vigili del Fuoco,
parlare,
mi scusi.
Faccio parlare.
No, io la faccio parlare, però lei, né io né lei siamo...
Lei fa sempre l'ironico su delle cose che... Chiaramente lei tratta tanti argomenti, ma non può sapere
sì,
tutto.
No, infatti quindi, non so nulla e mi baso sulle parole, e ragiono sulle parole delle persone.
Io sui fatti.
Su che cosa? Su quali
fatti?
Fatti
che i Marines non sono adatti per trarre in salvo qualsiasi persona sotto le macerie, perché ci vogliono delle attrezzature particolari e ci vuole un'esperienza particolare che si acquisisce con una scuola particolare, con gli anni di esperienza, di addestramento. E diciamo che Bertolaso negli ultimi anni è una delle persone che più si è date da fare in maniera positiva e che ha dimostrato, tante l'Aquila e tante altre calamità, che lui un minimo di coordinamento lo sa fare. Quindi l'ironia che lei mette sinceramente dà fastidio. Poi,
guardi Sergio, io non sono esperto come lei di recupero di persone in situazioni complicate, per carità, anzi mi perdoni se l'ho interrotta prima. Il problema non è questo, io sto dicendo semplicemente un'altra cosa: arrivare ad Haiti, fare una perlustrazione di Haiti, non so quanti giorni abbia passato Bertolaso eccetera, e poi prendersela con il governo americano da parte di un sottosegretario del governo italiano, è una cosa che semplicemente non si fa, appunto. Non ci sono discussioni.
Sì, però il governo italiano ha mandato un tecnico,
non è un tecnico, è anche un politico. Bertolaso è sottosegretario,
no,
rappresenta il governo italiano, è una cosa un po' diversa.
Sì, ho capito, allora perché non gli mandava, non so, Fini, visto che lei...
Ma che c'entra Fini adesso?
Perché lui è addetto al settore specifico, mentre gli altri hanno mandato persone con i mitragliatori. Per l'amor di Dio, ognuno deve fare il suo mestiere.
Sergio, io non so se sia giusto, io non so se sia stato giusto mandare i Marines.
Ma stiamo scherzando.
Sta scherzando, Sergio. Non è che i Marines sono bravi solamente a sparare col mitragliatore.
Ma per l'amor di Dio, ognuno deve fare il suo mestiere. Non possiamo, possiamo fare.
Vabbè, insomma, se Bertolaso, secondo lei, ha ragione.
Ha ragionissimo.
Va bene, d'accordo. Sergio, la ringrazio.
Grazie a lei.
Marco da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani e complimenti per la splendida trasmissione.
Dica Marco.
Allora, io volevo dire una cosa sul ministro Brunetta che vuole candidarsi a sindaco di Venezia.
Prego.
Allora, innanzitutto penso che Brunetta si debba candidare, cioè è giusto, se lui vuole candidarsi, appunto, che concorra appunto per come carica di primo cittadino di Venezia.
Fino a questo punto siamo tutti d'accordo. Poi
perché principalmente è un ministro e come ministro ha una responsabilità sull'attività del proprio ministero, ha potere di indirizzo, di programmazione, di verifica dei risultati sull'attività, e stessa cosa come sindaco, ha una responsabilità dell'amministrazione del proprio
Marco,
comune.
Marco, non ho capito dove vuole arrivare. Il ministro accetta responsabilità, il sindaco pure, siccome finora non è sindaco Brunetta, il punto non è quello, lo sappiamo che il sindaco ha delle competenze diverse da quelle del ministro, dove vuole andare a parare? Non lo capisco.
Voglio andare a parlare nel senso di dire, chi dice che lui sarebbe un lavativo perché magari lavora
sì,
troppo là,
capito,
e è assente là, lui ha essendo un politico, deve fare delle promesse elettorali alla propria gente e poi è giusto che vada a casa se non le mantiene, ma se le mantiene ha fatto il sindaco pur magari non essendo presente.
Ho capito, importante, volte... dice lei, importante dice lei che le promesse che ha fatto in campagna elettorale le mantenga. Può fare una seduta su 10 del Consiglio Comunale, andare a Venezia 3 volte all'anno, no, questo non è importante. L'importante è che poi certe promesse vengono mantenute, così?
Anche perché, esatto, anche perché si è verificato il caso Veltroni, ad esempio, a Roma, che sì. Detto il taglianastri, sempre presente alle
ha detto
iniziative...
taglianastri da lei, Marco, lei si è conosciuto Roma, come no, taglianastri, no. Abbia pazienza.
A Roma.
Vabbè, a lei non sta simpatico Veltroni e secondo lei veniva chiamato il taglianastri, io non l'ho mai sentita questa cosa, comunque va bene lo stesso. Lei dice taglianastri, no. Nel senso che era sempre presente e poi non faceva niente.
Era sempre presente alle manifestazioni mediatiche e sì. Poi di fatto ha perso...
No, le elezioni non le ha perse, no, comunque detto... insomma, Marco, poi bisogna...
Il centro-sinistra...
Sì, il centro-sinistra con Rutelli ha perso le elezioni.
Roma,
va bene Marco, grazie. Carlo da Roma, buonasera.
Buonasera a voi. Io volevo dare il mio contributo per quanto riguarda la posizione di Bertolaso.
Sì.
Ho lavorato nella sua struttura durante le giornate mondiali della gioventù del 2000,
sì.
Con 2 milioni di persone in piazza. E posso dire solamente che sono arrivati fax da tutto il mondo per le felicitazioni dell'avvenimento che si è concluso senza persona che si sia fatta seriamente male.
Ma questo, guardi Carlo, la bravura di Bertolaso nell'organizzare le cose, nessuno la mette in dubbio, l'ho premesso. Dopodiché,
esatto.
Secondo me, alcune dichiarazioni fatte ad Haiti sul governo degli Stati Uniti mi sembrano assolutamente improprie. Totalmente.
Non è improprio. Vabbè. Militare... che è stata messa in atto dagli americani, che è una struttura enorme,
sì.
È supportata da un elemento che in questo momento potrebbe essere chiaramente fatto da un soggetto preparato in protezione civile, che potrebbe essere la protezione civile italiana come la protezione civile israeliana, che sono le strutture migliori al mondo.
Ho capito, Carlo, mi scusi Carlo, lei può anche avere ragione. Il problema è una, e non so se ha ragione però, cioè, non, cioè, ripeto, può anche avere ragione, il suo ragionamento può anche essere inattaccabile, ma se Bertolaso va lì ed è rappresentante del governo italiano, uno dei rappresentanti del governo italiano, e critica gli Stati Uniti, che sono il primo paese che è intervenuto ad Haiti nell'immediatezza, c'è qualcosa che non torna? Insomma, mi sembra ragionevole.
L'Italia avrebbe dovuto chiedere ufficialmente l'assegnazione della leadership.
Ho capito, Carlo. Evidentemente, se non l'abbiamo fatto,
ma per insufficienza, solo per questo.
D'accordo. Secondo lei, l'Italia doveva essere a capo del coordinamento di tutta la baracca di Haiti? Va bene Carlo, magari dietro le parole di Bertolaso c'era anche questo, oltre certo. Al coordinamento di tutte le cose che accadono in Italia, voleva pure il coordinamento su Haiti.
No, perché comunque quello che è stato fatto in sede di terremoto all'Aquila è un dato di fatto.
Ho capito Carlo, però intendiamoci, io ripeto, qui non si vuole criticare il modo in cui opera Bertolaso, le ripeto, è un problema di opportunità politica e poi anche di sensibilità nei confronti di quello che sta accadendo. La cosa su Clinton lei l'ha capita? La critica?
Non conosce le capacità.
Scusi un attimo Carlo, il fatto che l'ex presidente degli Stati Uniti Clinton si sia messo lì a scaricare le cassette d'acqua, come dice, a distribuire le cassette d'acqua, come ha detto Bertolaso, è una cosa sbagliata, perché un ex presidente...
Ma penso che sia un momento di propaganda.
Di propaganda e basta, ha ragione Bertolaso.
Necessario per le foto, è fuori discussione, però Bertolaso è una persona abituata alla massima efficienza nel minor tempo possibile.
Ho capito, ma non è che esista solo Bertolaso in tutto il mondo per risolvere le crisi, questo è il punto.
No, ma
Carlo, sono d'accordo, però uno non è che può pensare arrivare ad Haiti in qualsiasi terremoto del mondo o c'è Bertolaso o uno come lui oppure è un disastro organizzativo. Adesso questo francamente mi sembra un po' troppo.
Ma mettere le migliori risorse a disposizione non è mai sbagliato.
No, Carlo, ora per carità, la nostra protezione civile è ad altissimo livello, è in grado di intervenire in qualsiasi parte del mondo. Mondo. Ripeto, c'è un pizzico, oltre che di snobismo, anche un po' di senso di superiorità, secondo me è espresso anche in maniera impropria in un momento in cui non bisogna farlo, almeno io la penso così.
Zanzara, 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 zanzara.
19:18 di nuovo in onda con la Zanzara, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Sentiamo il riassunto della giornata secondo il TG3.
Hillary Clinton liquida le critiche di Bertolaso sugli aiuti USA ad Haiti come chiacchiere da bar sport. Anche Frattini smorza le polemiche. Flavio Del Bono coinvolto in un'inchiesta che lo vede indagato per peculato, abuso d'ufficio e truffa, annunciato le sue dimissioni. Pieno appoggio del PD a Vendola, vincitore delle primarie in Puglia. Bersani, la nostra linea resta quella di costruire larghe alleanze. Casini in Puglia, nessuna alleanza a sostegno alla Poli Boltone, il nostro terzo forno, il PDL linea perdente, già fallita. Le riforme sono un obiettivo urgente, sogno nuovi politici cattolici, lo ha detto il cardinal Bagnasco aprendo i lavori della CEI. La protesta del vescovo di Agrigento dopo la tragedia di Favara, non celebro i funerali delle vittime di disastri annunciati. Se passerà la legge sul processo breve, a rischio il giudizio per le vittime della casa dello studente all'Aquila, è l'allarme dei familiari. Peppino De Filippo, comico senza tempo, a 30 anni dalla scomparsa, le sue gag con Totò, gli sketch televisivi di Pappagone fanno ridere intere generazioni.
Va bene, Sky TG24.
Del Bono non è più il sindaco di Bologna, oggi le dimissioni dopo il Cinzia Gate.
Nicky Vendola si gode la vittoria alle primarie, con me il PD è più unito, dice.
E Bersani prepara la strategia, avvicinare le opposizioni non è un'illusione.
Nuovo affondo del cardinal Bagnasco, l'immigrato è uno di noi, lo era anche Gesù.
Caos aiuti ad Haiti, Hillary Clinton contro Bertolaso, polemiche da dopo partita.
In Iraq giustiziato Ali il chimico, il braccio destro di Saddam impiccato come il Reis.
Aereo etiope scompare nelle acque libanesi, nessuna speranza per i 90 a bordo.
Domani i funerali per il crollo di Favara, l'arcivescovo non celebrerà per protesta.
Perdita di 800 milioni nel 2009 per la Fiat, ma il settore auto va e ci sarà crescita.
Roma, Napoli e Palermo volano dopo il cambio in panchina e anche la Juve ci pensa.
Allora, eccoci qui, 19:20, 800 24 00 24, sento i violini in sottofondo perché adesso tutti sul carro del vincitore. Fino a pochi giorni fa lo consideravano una sorta di eretico fuori dalla linea dettata dai potentati, dettata da quelli che decidono tutto a Roma, perché volevano fare il grande accordo con l'UDC, e adesso invece dicono la grande vittoria popolare, le primarie le abbiamo volute noi, adesso insomma appoggiamo tutti Vendola, a partire da Rosi, Bindi e poi sentiremo anche Bersani. Bindi.
La vittoria di Vendola è anche stata determinata dal voto di tanti democratici che riconoscono la sua persona.
Pierluigi Bersani.
Le primarie le abbiamo inventate noi e quindi sappiamo bene come ci si comporta, si appoggia con convinzione chi ha vinto. In ogni caso noi siamo determinatissimi a sostenere Vendola in questa battaglia elettorale.
Tutti sul carro del vincitore. Prima di tornare un po' a divertirci con le cose di politica del fine settimana, una cosa un po' più seria, diciamo. Sentite questo scontro, anzi questo attacco di una studentessa a Renato Brunetta durante Domenica In, lo spazio condotto da Giletti.
Io sono una laureanda in filosofia, d'accordo? E non voglio ridurmi a lavare i piatti fuori di casa per mantenermi fuori di casa.
Perché
preferisco
no?
Lavare
perché?
I piatti a casa mia.
Perché?
E scusate, fatemi finire. E trovare un lavoro grazie allo Stato italiano che permette di garantire un artista, un pensatore, come è stato dedicato un monumento ai pensatori e agli artisti italiani, e uno Stato garantista che possa permettere a un artista, un filosofo, un pensatore di proporre delle cose nuove e belle e positive e non
Massimo,
questi lavori come il fioraio, come la cameriera, come in un pub.
Signorina,
io non ci sto.
Scusate, posso far rispondere?
No.
Un attimo, posso far rispondere al ministro, visto che la domanda era al ministro?
Ma vede, io ho fatto con mio padre il venditore ambulante su una bancarella a Venezia in lista di Spagna. E in quella esperienza di 10 estati, mentre lavoravo nella bancarella all'estate e studiavo prima al liceo e poi all'università, io ho imparato tutto della mia vita, ho imparato tutto. Allora, e sono onorato di aver fatto il venditore ambulante in lista di Spagna a Venezia da 14 a 24 anni.
Brunetta, che comunque è il nostro Mazinga. €500 per tutti, da strappare ai pensionati e dare ai bamboccioni.
Tutto il mio affetto, tutta la mia stima, tutta la mia volontà di governo è nei confronti di questi ragazzi che rischiano, che soffrono, che hanno dei costi nello staccarsi e che sono il nostro futuro. Loro sono il nostro futuro.
Ecco, però perché non gli diamo degli aiuti, Ministro? Scusi.
Noi diamo oggi quasi tutto, l'assistenza, il welfare, la diamo ai genitori. Basterebbe, per esempio, eliminare le pensioni di anzianità, cioè quelle pensioni che mandano in pensione i genitori a 55 anni, e ci sarebbero tutte le risorse per dare non 200 euro, ma per dare 500 euro ad ogni giovane che si mette da solo. Un'osta di questo genere immediatamente vede la rivolta del sindacato.
Ma è un Mazinga, Brunetta, un po' multitasking, capace di toccare i tasti più svariati, insomma. Avete sentito Serioso annunciare una proposta irrealizzabile e poi però andare sull'intimo, tornare sull'intimo. Bisogna dire che negli ultimi giorni Brunetta è stato ospite nell'ordine di Domenica In, Mattino 5 e Faccia a Faccia con Monica Setta. Domenica In, Mattino 5 e Faccia a Faccia. Tre trasmissioni in meno di 24 ore. Va bene, è inevitabile con una ipertrofia mediatica così rilevante parlare poi a un certo punto anche di se stesso, di come per esempio ci si stira le camicie, sentite.
Io ho provato 3 volte a stirare le camicie e le ho distrutte tutte e 3, le ho ingiallite tutte e 3. E per cui poi ho dovuto cambiare organizzazione perché non sono capace di stirare una camicia.
Annuncia che si sposerà, sentite.
Non posso non farle questa domanda perché sono tutte le donne che ci seguono. Si sposa con Titti?
Sì.
Ma c'è una data, sposa a Venezia o no?
L'anno prossimo.
L'anno prossimo, cioè il 2010,
sì.
A Venezia?
O Venezia o Ravello.
Ah, o Venezia o Ravello.
O tutte e due,
due cerimonie,
sì.
Va bene.
E certo, per non far torto ai veneziani che potrebbero irritarsi nei confronti di un possibile sindaco. E poi dice di essere a dieta.
L'uomo del giorno è vero, Renato
per carità,
Brunetta.
Per carità.
Ministro della Funzione Pubblica. È più effervescente che mai perché è a dieta, lo posso dire?
Sì,
è a dieta?
Sì.
Per la campagna elettorale,
no,
che è candidato sindaco
che
a Venezia.
Si sta meglio. Anche se senza bere un po' di vino, senza dolci, la vita non ha più senso.
Insomma, ministro, lei sarà anche a dieta ma è scatenato.
Va bene, chiudiamo prima di tornare agli ascoltatori ricapitolando un po' la vicenda Bertolaso, perché avete ascoltato anche durante il giornale radio, è intervenuta Hillary Clinton bacchettando l'Italia e parlando di battute da bar dello sport. Bertolaso che critica gli Stati Uniti perché dice quello che è successo ad Haiti è patetico.
È rigore, sì o no?
Gli americani si sono affidati troppo alle stellette, senza avere qualcheduno che avesse la capacità di vedere tutto il problema.
È un fallazzo da espulsione.
Avete preso 4 pere in casa e parlate ancora.
Credo che sia stata davvero purtroppo una situazione patetica e che si sarebbe invece potuta gestire molto meglio.
Lei è un maestro in materia, però io mastico questa materia da 40 e passi anni.
Vedere Clinton che prende le cassette d'acqua, sì, e le sposta.
Quelle sono solo opportunità fotografiche, non Clinton, serve assolutamente
Clinton
niente.
Doveva mettersi nel quartier generale dell'emergenza e doveva gestire lui l'emergenza.
Kakà resta al Milan.
E qui si prende atto del fallimento di un sistema che era già fallito durante Katrina e durante tante altre calamità.
Il processo del lunedì by Bertolaso, il quale in questo momento dice: le mie non erano critiche agli Stati Uniti. Beh, insomma, noi abbiamo sentito, caro Bertolaso, uno può anche smentire tutto, però insomma, in questo caso la sua voce era chiarissima, le sue parole erano, come dire, no, incontrovertibili. Giorgio da Bologna, buonasera.
Buonasera. Volevo dire la mia su Vendola e dintorni, facendo un fulmineo inciso su Bertolaso, mettiamola così, concetto giusto espresso in tempo e luogo sbagliato, perché a mio avviso un uomo di governo dovrebbe contare fino a 10 prima di esprimere certi concetti che possono oggettivamente mettere in difficoltà poi il nostro governo nei confronti di qualcun altro.
Sì, tra l'altro bisognerebbe avere anche, adesso uso una parola molto, molto forte, bisognerebbe avere anche le palle poi per tenere il punto e non fare la solita marcia indietro dei politici italiani.
Che noi abbiamo molta gente di responsabilità che, se tecnicamente anche capace, mancano di quella, dire degli statisti è troppo, ma di quella visione dei rapporti di Stato che dovrebbero veramente contare fino a 10, perché ha messo oggettivamente in difficoltà l'amministrazione italiana nei confronti di quella americana. Ma veniamo a Vendola.
Sì.
E la cosa interessante è che il buon D'Alema si è beccata la canne pugliese riguardo al suo potentato, ovvero effettivamente D'Alema ha subito una disfatta importante nelle Puglie. E se uno si ricorda il giorno prima, domenica, da Fazio, adesso non mi ricordo se era domenica o sabato.
Sabato, credo.
Messo il dito puntato contro le primarie, definendolo uno strumento non affidabile, non sicuro. Quindi tra i risultati certi c'è che questo caso pugliese provvederà a una rivisitazione delle primarie, perlomeno all'interno del PD.
Ma guardi, quindi, Giorgio, non lo so se è quello che accadrà alle primarie. Anche su questo punto D'Alema è stato un divago negli ultimi anni. Ricordo che più volte ha detto le primarie un meraviglioso strumento democratico, quando si è trattato per esempio di eleggere il nuovo segretario del Partito Democratico, Veltroni. Insomma, spesso ha elogiato le primarie. Poi in questo caso ne dice un'altra, insomma.
Che poi D'Alema si darà un così grande da fare, anzi, paradossalmente D'Alema ha proprio bisogno di una sconfitta di Vendola per riaffermare che la sua teoria era giusta. Se Vendola vincesse sarebbe un ulteriore danno alla linea politica di D'Alema, che io non condivido assolutamente, però la realtà della politica è questa. Quindi il PD ufficialmente deve dire sì, è vero, noi adesso lo sosterremo. Probabilmente si daranno da fare perché Vendola poi perda, perché questa è la sostanza.
Ma questo non lo credo, Giorgio, perché comunque poi alla fine la sconfitta sarebbe comunque a carico del Partito Democratico. La ringrazio, Giorgio. Andiamo a Milano. Francesca, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, ho inteso perfettamente il suo punto su Bertolaso. Premetto che non sono pro bertolasiana, però in questo caso devo dire che è vero che Bertolaso è un sottosegretario, quindi come tale un politico italiano, però è anche vero che è una, come dire, un politico con un mandato preciso, tecnico, eccetera. Quindi secondo me quando lui va, prende atto di una situazione e dice il problema è che ci sono stati mandati militari come noi li mandiamo nel sud o negli Abruzzi, eccetera, però dovrebbero essere, come dire, teleguidati da qualcuno che ha un senso dell'organizzazione in caso di una catastrofe di questo tipo. Dopodiché il fatto che lui faccia marcia indietro, secondo me, è perché poi tutti gli altri politici, dal ministro degli esteri al capo in testa, avranno detto: ma cosa hai fatto? Hai detto una roba terribile. Perché gli americani sono così, io lavoro per un'azienda americana, loro ti dicono put the fish on the table, però se poi tu metti il pesce sul tavolo e non è quello che dicevano loro, non va bene.
Guardi,
cioè,
io non lo so, mi fermo per quello che riguarda la situazione da Ida, un'intervista di Maurizio Molinari oggi sulla stampa ad un personaggio importante che è José Ruiz, che è portavoce del Comando Sud delle forze americane, il quale dice: ma quale show? La priorità è portare gli aiuti, e soprattutto dice che sin da quando il governo degli Stati Uniti ha deciso di aiutare Haiti, i militari hanno avuto solamente un ruolo di supporto logistico. Altri mi segnalano che comunque sono arrivati anche i vigili del fuoco là, per cui insomma poi le cose bisogna andarle a vedere sul terreno. E secondo me resta il fatto, provato anche dalla reazione oggi di Bertolaso, che quelle parole pronunciate sono state assolutamente improprie. La ringrazio. Fabio da Taranto, buonasera.
Buonasera, buonasera. Io vorrei essere molto breve perché il tempo chiaramente stringe. Io confermo quello che ha detto il signore di Bologna, perché anche secondo me noi dimentichiamo, io sono una persona che fino a 30 anni ha girato il mondo, e gli italiani hanno uno spirito di individualismo unico, secondo me, al mondo. E questo appunto va a creare queste cose. Io non sono una persona in grado di poter giudicare se Bertolaso sia competente o non competente, io sto ben distante da questa tipologia di giudizio, diciamo. Però di sicuro quello che io nella mia vita ho imparato e diciamo credo è che ognuno ha dei ruoli, e quindi il mio ruolo, se è quello di sottosegretario, è quello di portare a casa il mio pensiero e riferirlo a chi di me chi è sopra di me, chi è il mio capo. Poi il mio capo decide se divulgare questa cosa o non divulgarla, perché io che comunque sono...
Sì, ma lei Fabio ha perfettamente ragione, anch'io la penso così. C'è stata una sottovalutazione del suo ruolo, del proprio ruolo, e c'è da aggiungere anche un'altra cosa che mi sembra fondamentale. Cioè non è che lì Bertolaso va e poi dà un giudizio su tutto lo scibile umano, su come vengono fatti i soccorsi, come se fosse lui lì sul piedistallo a giudicare quello che sta avvenendo. Secondo me doveva limitarsi a parlare di quello che sta facendo l'Italia. Poi naturalmente compete ad altri, e già alcune osservazioni erano state fatte, parlare del caos, delle deficienze organizzative, eccetera. Non certo a Bertolaso, non è che sia il coordinatore di tutti i disastri mondiali Bertolaso.
Appunto, io questo volevo dirle, ma io ho già ragione, le dico, io sono stato 3 volte a Santo Domingo, e a Santo Domingo già le posso garantire che già lì siamo vicini a un terzo mondo, ma molto vicini. I domenicani stessi mi avevano altamente sconsigliato di andare a visitare la zona di Haiti. Quindi mi posso immaginare la reale situazione che loro precedentemente già vivevano. Quindi
Fabio, ma lei quando è andato a Santo Domingo, mi scusi?
Io l'ultima volta nel 2006.
E che c'è andato a fare?
E sono andato per una vacanza prima di lavoro.
Ah, in vacanza.
Sì.
Va bene Fabio, la ringrazio.
Niente, buon lavoro.
Grazie. Francesco da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani. Io intanto volevo dire una cosa che era appunto sulle dichiarazioni di Bertolaso, e mi sembra che diciamo magari la gaffe che ha potuto fare è per aver sottostimato non tanto la forza che è intervenuta da parte degli Stati Uniti e poi del mondo, quanto poi il reale effetto del terremoto, perché dire dopo una decina di giorni che mancano i posti in ospedale o i morti si stanno accumulando per strada non è, diciamo, conveniente magari attribuire questa responsabilità a una mancanza delle forze di soccorso, quanto all'enormità del disastro. E mi trovo un po' in disaccordo con quello che ha detto lei quando dice sì, però Bertolaso doveva mantenere, diciamo, una sua figura istituzionale, essere più moderato, non poteva criticare gli Stati Uniti. Io non sono d'accordo, perché se una persona competente va e si rende conto di gravi disefficienze in una situazione di emergenza come questa, ha tutto il diritto di strillarlo ai 420, al fine però che poi la cosa venga...
Ma Francesco, guardi, questo qua in un mondo ideale in cui non esistono i rapporti diplomatici, primo, secondo, poi non è che fa marcia indietro il giorno dopo. marcia indietro il giorno dopo. Insomma, il punto è anche questo: se uno esprime delle critiche, poi deve avere anche la coerenza, la serietà di mantenerle. 800 24 00 24. Gianni ci chiama da Imperia. Buonasera.
Buonasera a lei, salve. Senta, io ho chiamato per intervenire su Vendola, però visto che sono appena tornato a casa e sono molto addento alla situazione di cui parlava Brunetta senza cognizione di causa, posso intervenire su entrambe le cose.
Dica Gianni.
Per Vendola volevo dire che c'è poco da festeggiare, in quanto la sua vittoria non è assolutamente a firma PD, come tanti credono, visto che è stato comunque aiutato dai voti della destra.
Gianni, lei come fa a saperlo? Lei è Imperia, mica...
Ecco, infatti,
mica
perché
scorazzato
io
per tutta la Puglia.
Sono originario di Putignano, provincia di Bari.
Allora i suoi da Putignano che cosa le hanno detto?
No, dopo ho fatto il rappresentante giovanile per Forza Italia, quindi so che c'è una vecchia ruggine con l'UDC per quanto riguarda la storia di Emiliano, sindaco a Bari.
Sì, no, Gianni, al di là di questo, come fa a dire che i voti di Vendola vengono dalla destra? Scusi.
Perché praticamente ciò che si dice nei partiti, nel mio paese, visto che li sento comunque sempre, è quello di andare a votare Vendola per questa vecchia storia dell'UDC contro Emiliano, praticamente. Cioè, vabbè, dell'UDC a favore di Emiliano eletto come sindaco.
E allora?
Allora c'ho veramente poco a festeggiare.
No, però scusi Gianni, io 200.000 persone sono andate a votare per le primarie, no? Pensare che ci sia stata la mobilitazione della destra per far vincere Vendola contro Boccia mi sembra francamente un'esagerazione.
Come lei mi insegna, non è esattamente un gioco pulito la politica e non è la prima volta che ci sono questi incroci. Quindi,
sì, ho capito, ma insomma mi sembra
tutto pensabile
che ci sia stato qualcuno che è andato a votare per fare un dispetto a D'Alema, questo è vero, ma la proporzione...
Dico, no, non c'entra niente D'Alema, praticamente si è andati a votare contro l'UDC, perché l'UDC si era alleato con Emiliano.
Sì, no, questo ho capito, votare contro l'UDC, che adesso presenta un suo candidato,
esatto,
che è la Poli Bortone,
esatto.
Mi sembra, insomma, scusi, però Gianni, nella mente perversa di qualcuno ci può anche essere stato.
No, le assicuro che c'è stata.
Sì, d'accordo, ma saranno state una piccola minoranza rispetto alla proporzione della vittoria di Vendola, capito Gianni? Cioè, non è la massa dei pugliesi di centrodestra.
Da vedere, perché, e come facciamo a sapere che non è stata una massa?
Ma perché è così, Gianni? Perché è così?
Comunque c'è stato l'apporto. Quindi se c'è un gioco del genere, io non esulterei più di tanto, cioè comunque te veda conto questa parte qua, o
vabbè,
no?
Non lo so, secondo me lei sta esagerando nell'attribuire agli elettori del centrodestra pugliese un ruolo nella vittoria di Vendola, francamente non ce lo vedo.
Ma le dico per certo che c'è, quindi...
Va bene, la ringrazio,
niente,
abbiamo con noi Tinto Brass, di nuovo a grande richiesta, buonasera.
Salve, ciao.
Eccoci qui, come sta?
Bene.
Dove si trova?
Adesso sono a Roma, ma domani, dopodomani, anzi parto per la Colombia.
La Colombia, che sarebbe la Colombia poi.
La Colombia, sì.
Che va a fare in Colombia?
Barranquilla, esattamente, è un festival che mi rende omaggio, proiettano vari film miei, eccetera, eccetera, sono ospite d'onore.
Festival a Barranquilla, Colombia, in onore di Tinto Brass, che film proiettano, Brass?
No, proiettano vari film miei,
sì.
Pare che sia molto popolare là, non lo so. Comunque anche l'ultimo, quello che ho presentato a Venezia, Hotel Courbet, con la Caterina Vanzi, che mi accompagna, non solo...
Beato lei.
Ma Vanzi sta scrivendo un libro su di me, si chiama Chuck Sigiri. La finezza,
scusi, bravo, ma non ho capito bene. Ma non esiste nessuno che abbia scritto una biografia su di lei? Sì,
no, hanno scritto dei libri, dei critici, dei saggi.
No, però una biografia, una sua biografia. Se no, mi candido, mi candido subito.
Questa è un'intervista biografica.
Purtroppo, già si è candidato qualcun altro, altrimenti mi sarei candidato io a raccogliere le sue memorie di tanti anni.
Voglio una donna.
Giustamente. Allora, di fronte a questo mi arrendo.
Ecco.
Senta, ma è successo un casino per questa sua candidatura con la Bonino, no? Un putiferio? Com'è possibile?
State tante dichiarazioni così scandalizzate, mi ha difeso bene la Bonino, che ha detto ma perché? Insomma, perché cosa c'è di scandaloso?
Beh,
io trovo più scandaloso le dichiarazioni di una certa Binetti che dice se vince la Bonino io vado via dal partito, dai democratici, ma perché? Cosa vedo?
Vabbè, quello l'aveva detto anche prima della sua candidatura, in realtà. Brass. Però sì, qualcuno ha parlato un po' ironicamente di questo ticket Bonino Brass, che era un po' esagerata, però insomma faceva anche colpo sulla stampa, no? La candidatura del re del cinema, diciamo, soft porn, non so come dire, insomma, del cinema dell'amore, erotico, il cinema erotico. Ecco.
Il mio slogan elettorale: Eros è liberazione.
Ma è con l'accento e senza accento? Eros
è con l'accento, è con l'accento. Copula,
Eros
copula,
è liberazione.
Copula, voce del verbo essere, copula. So che sono parole che suonano strane.
No, che strane.
È una copula. Eros è liberazione.
Ho capito, ma il programma era questo. Ma in cosa si concretizza questo slogan?
Si concretizza che io, la mia funzione o il mio motivo per cui sono stato candidato è quello di essere una specie di deragliatore ideologico per smascherare gli inganni che i cosiddetti corifei della dignità, sì, e della presunta verità ci hanno per troppo tempo e con troppe bugie propinate. Insomma, bisogna un attimo dire, come si dice, pene al pane al pane.
Abbiamo capito. Però voglio dire, dal punto di vista poi concreto, al di là degli slogan, per esempio, Eros è liberazione, cosa significa? Che lei riaprirebbe domani le case chiuse?
Anche, certo, dandone la gestione però alle puttane direttamente, non ai magnacci, non ai cose. Certo, lo farei. Insomma, cerco di ripristinare un messaggio per riportare un clima un po' di maggiore serenità, rasserenare il clima. Adesso qua in questi dibattiti politici,
sì,
la gente si aggiuffa, si arrabbia, abbaiano più che dire delle cose. Io mi ricordo
e lei storia, come vuole contribuire invece al rasserenamento del clima politico?
Come era a Venezia negli anni gloriosi, 600-700, era chiamata la Serenissima Repubblica Veneta, perché c'era un rapporto, soprattutto nei confronti della sessualità, molto più tollerante, molto più sereno.
Cioè, secondo lei il rapporto con la sessualità è fondamentale anche per rasserenare il clima politico?
Assolutamente. Solamente uno che ha un buon rapporto con la serenità non ha bisogno di correre alle autorità che hanno posto i divieti, tabù, precetti, comandamenti, le norme.
Ho capito.
Per essere assolto.
Allora, secondo lei, chi ha nella politica italiana, così, tra i leader politici italiani, un buon rapporto con la sessualità e chi ha invece un cattivo rapporto? Facciamo questo gioco. Un buon rapporto, chi ce l'ha secondo lei?
Allora, un cattivo rapporto, per esempio, doveva averlo senz'altro Marrazzo, non perché andava con i trans, ma perché si vergognava a dirlo. Vai, ti piace andare con i trans, dichiaralo. Un cattivo rapporto, pur apparentemente un buon rapporto, quello di Berlusconi, cioè è uno che ha avuto, io soprannominato il tiranno dopo aver letto il libro della D'Addario,
sì,
perché non per motivi così politici, ma perché dice che ti tira sempre,
sì,
la D'Addario. Ma allora non si va, se uno ti tira sempre e ti piace fare sesso eccetera,
certo.
Non si va poi a genuflettersi sui gerbini del Vaticano, baciare le pantofole al Papa o chiedere,
cioè uno dovrebbe essere quello che è, insomma, no?
È quello che è, cioè questa ipocrisia, fariseismo della classe politica
che lei vuole smascherare. Benissimo, allora Brass, però
che mente su queste cose, poi mente su tutto, mente sulle tasse, mente su dai impegni di politica estera, non è credibile.
Senta, invece chi ha un buon rapporto secondo lei con la sessualità?
Meglio il sedere che il potere, sempre detto questo.
Meglio il sedere che il potere. Vabbè, sì, potere. Spesso le due cose vanno insieme, ultimamente.
Il potere. Propongo per esempio quello che era la Costituzione di D'Annunzio a Fiume, la cosiddetta Carta del Carraro, aveva come primo articolo amore libero per tutti. E infatti accorrevano tutti quanti, così compreso Guglielmo Marconi, per ottenere il divorzio.
Senta, lo sa che Brunetta, che si candida a sindaco di Venezia, ha detto ultimamente una cosa, ma insomma, perché vi stupite di queste cose di Berlusconi o dei giri di sesso che ci sono intorno ai politici? Il potere è anche sesso, insomma, non è sbagliato, perché le due cose, possono andare insieme, da sempre vanno insieme.
Mi piace che se vanno insieme uno poi dopo si comporta di conseguenza, non avalla le leggi liberticide contro le puttane, che guarda ipocrisia.
Su quello se vogliamo iniziare a raccogliere le firme quando mai ci sarà la legge, lo facciamo insieme, Brass. Noi l'appoggiamo.
Contro la pornografia, contro la fecondazione assistita, contro il testamento biologico, contro l'eutanasia.
Vabbè, adesso stiamo allargando, però io voglio sapere una cosa. Allora, io ho detto prima che è successo un casino per la sua candidatura, è vero, per carità, la Bonino l'ha difesa, però pare che nel Lazio lei non sarà candidato.
Può dire che si mettono il cilicio e perderanno voti. Che danno le cose.
Però insomma, la Bonino,
ho avuto anch'io qualche
ma la sua candidatura è sicura al 100%? Lei sarà candidato? Ce lo conferma?
Mi hanno telefonato.
Chi l'ha chiamato? Ce lo può dire?
Sì, ce lo posso dire, aspetta che cerco il nome.
Come c'è il nome? Ma non l'ha chiamato la Bonino direttamente?
No, mi ha chiamato una del Partito Radicale. Allora io prima di fare la prima intervista l'ho richiamato, ho detto, ma è vero, questo è
uno scherzo,
no,
insomma.
Abbiamo parlato con Bonino e Pannella e sono ben felici della tua candidatura. Questa si
chiama... cerchi il nome, come si chiama? Rita, per caso? No.
Ce l'ho scritto la
Sì, prego, cerchi.
Te lo dico.
Sì, per carità. Siamo qui.
Elisabetta Zamparutti.
Elisabetta Zamparutti, beh sì, è un dirigente del Partito Radicale, credo sia anche deputato, no, non è deputato, credo di sì, deputato o senatrice, insomma, Elisabetta Zamparutti.
Io voglio riedicare,
dove va? Nel Lazio,
alla bellezza.
Questo è chiaro, ma chi è meglio di lei, come dire, la bellezza delle forme, no, soprattutto
esatto,
delle
bravo,
forme.
Bravo. Questo sono la forma o le forme nel caso.
Senta, vogliamo fare una bella battaglia insieme per le case chiuse, adesso le chiamo così, insomma, per la legalizzazione della prostituzione. Se lei sarà eletto, facciamo una bella battaglia insieme. Ma dove sarà eletto? In Lombardia?
Nel Veneto, così mi hanno detto, telefonato anche i dirigenti là del Veneto, che sono ben contenti, che mi aspettano al ritorno dalla Colombia per andare così a definire le cose, insomma. Cambiamento del lessico politico, ero, sentimenti, eccetera, non questi.
Senta, ma secondo lei perché, se è vero poi, adesso andiamo un po' sul gossip, perché l'Apo Elkan paga 300.000 euro per ritirare le foto che pare?
Perché fa parte di tutto questo?
Lo ritraggono con un transessuale?
Ma fa parte di questa ipocrisia, questa che io chiamo il fariseismo del potere in genere, non solo dei politici, ma anche del potere. Hanno una tracotanza e uno squallore.
Lei non avrebbe mai pagato manco una lira per
anche per cazzo, ma fateli vedere se andavo col trans o qualcosa, lo dichiaravano, non ho motivo di vergognarmi.
Però lei ha una posizione un po' diversa rispetto all'Apo Elkan, che pure è uno scapestrato.
Anzi, ha molto più potere lui di me, può dichiarare quello che vuole, con tutto il potere che si porta sulle spalle. No.
Vabbè, insomma, Lombardia e Veneto, Lombardia e Veneto sicuri. Lazio è finita, è tramontata la cosa.
Non lo so, francamente.
Motivi di opportunità.
Ma penso così che abbiano. Ma sbaglio, secondo me fanno così, sbaglio, perché io ho detto, non è che ho ambizioni di potere, per carità, il potere contrario.
Ma secondo lei quanti voti può prendere? Lei si deve fare eleggere poi, sa, alle regionali bisogna prendere i voti,
Certo, ma vedo che sono godo di una certa popolarità, anche nel Lazio, anche nella Lombardia, sono andato l'altro giorno a Milano, veramente sono accolto con grande simpatia maschile e soprattutto femminile che vengono tutte a chiedere.
Barranquilla, fra pochi giorni lo troveremo in Colombia. Quando arriva in Colombia? Domani? Dopodomani?
Dopodomani,
vabbè.
Il festival si chiama il Carnaval Internacional de las Artes. Anche questo è il carnevale, è anche uno dei motivi per cui c'era una grande serenità. Il carnevale durava 6 mesi e tutti quanti c'erano le baute, le maschere, soprattutto per le donne, per poter andare a scopare tranquillamente. Bisogna c'era l'istituzione del Cicisveo. Sai chi era Cicisveo?
Ma lei vuole ritornare a epoche ormai tramontate, insomma, oggi c'è un altro tipo di approccio anche a queste cose.
Signore, viviamo in un'epoca di passioni tristi. Cerchiamo di trasformare in passioni allegre, gioiose. Perché sono tristi? Perché per esempio ai giovani si toglie la speranza. La paura del domani porta via i sogni e con i sogni se ne va la speranza.
E noi sogniamo con Tinto Brass in Colombia. Grazie, a presto. Grazie, 19:57, 800 24 00 24. Ci sentiamo tra pochi istanti, anzi no, abbiamo un minuto perché ci dobbiamo lasciare così in fretta. Valerio dalla provincia di Varese, buonasera.
Buonasera, sono Valerio.
Dica.
Volevo fare alcune considerazioni.
Sì, lei sta parlando con un auricolare in viva voce o qualcosa di questo tipo? No.
No, la radio è spenta.
Dica.
Volevo fare alcune considerazioni per quanto riguarda le dichiarazioni di Bertolaso e volevo esprimere il mio parere al riguardo. Secondo me ha fatto bene a dire ciò che pensa, perché lui è stato chiamato per fare delle valutazioni tecniche e ha dovuto dire con sincerità quanto secondo lui non è stato fatto. Perché le occasioni per fare i finti sorrisi ed essere falsi moralisti o perbenisti ce ne sono altre, sa, appuntamenti mondani. Qui è una situazione d'emergenza. Va la protezione civile, il tecnico della protezione civile ha visto che sono state fatte delle cose sbagliate e ha detto...
È critica all'ex presidente degli Stati Uniti Clinton perché si mette a distribuire le cassette d'acqua, ma non scherziamo, su...
Ma non è la paura
dei potenti, ma non è quello...
Bisogna essere falsi, finti. Doveva essere un manichino che va lì e fa sorrisi a tutti.
No, non è così, Valerio, non è così.
Che sono state fatte delle cose sbagliate, ha fatto bene a dirle. Perché non doveva dirle, bisogna essere falsi.
Ma nessuno dice che non doveva dirle. Allora, una cosa è dirle nelle sedi competenti, una cosa è dirle nelle sedi...
Più di quella...
quella è un'intervista...
Era il campo dove c'era gente sotto le macerie.
No, quella è un'intervista, quella è un'intervista che è un'altra cosa. Valerio, ma comunque insomma, lei la pensa in questo modo, io non la penso così. Non è perché bisogna avere riguardo nei confronti dei potenti, perché poi ci si espone a critiche internazionali, perché poi le critiche bisogna che siano totalmente fondate, invece comunque ci sono diversi pareri sul tipo di assistenza che c'è stato, perché le critiche erano dirette a uno stato importante come gli Stati Uniti con cui abbiamo rapporti, eccetera eccetera, perché Bertolaso non è Lucia Annunziata, non è Giuseppe Cruciani, non è Valerio dalla provincia di Varese, ma è sottosegretario, eccetera eccetera, insomma, e rappresenta il governo italiano per una serie di cose che non sto lì a spiegarlo. È così, poi ripeto, io condivido, rispetto il suo parere, però credo che Bertolaso abbia esagerato e anche tanto. Siamo qui, 800 24 00 24 TG5.
A Bologna il sindaco Del Bono si dimette per lo scandalo dei weekend all'estero con l'ex fidanzata segretaria. Trionfo di Vendola in Puglia sul candidato del PD. Il presidente della CEI, cardinale Bagnasco, riforme urgenti, il paese trovi la via della riconciliazione, sogno una nuova generazione di politici cattolici. Emergenza Haiti, Frattini, bene la leadership degli USA, la Clinton, polemiche inutili sulla gestione degli aiuti. Bertolaso, importante sforzo americano, io critico la mancanza di coordinamento delle organizzazioni internazionali. La tragedia di Favara, l'arcivescovo, un disastro annunciato. Per protesta non celebrerò i funerali delle sorelline. Sarò tra la gente, il dolore della madre e delle bambine. Giustizia e verità, chiedono i genitori di Vito, 17 anni, morto nel crollo del liceo Darwin a Rivoli. In aula anche il compagno Andrea in sedia a rotelle. La passione per il caffè fa volare il mercato delle macchinette. Un distributore ogni 26 italiani e sempre più prodotti a disposizione.
Bene, titolo di blog questa sera che svendola, sentite.
Della esigenza di far bella figura davanti alle telecamere, certo, che certo, è la cosa più importante, certo, rispetto alla necessità di aiutare davvero quelli che stanno sotto le macerie. Non c'è uno che dice per favore spegnete le telecamere, lavorate e dopo che avete estratto le persone vive, allora andate davanti alle telecamere e vi mettete la medaglietta.
Per quanto mi riguarda è già accaduto una volta, tuttavia questo
va bene,
non ridice la
questo era un Bertolaso dalla Annunziata. Dove andiamo? TG1.
Puglia, corsa 3, vittoria Vendola scuote PD, Casini punta su Poli Bortone, fitto al TG1, UDC ha rifiutato l'accordo. Dopo le accuse di peculato, abuso d'ufficio e truffa, si dimette il sindaco di Bologna Del Bono, lascio per bene città. Sogno una nuova classe di politici cattolici, dice Bagnasco, invita a fare le riforme seguendo l'appello di Napolitano. Al via, processo all'accusato per violenze nei garage di Roma, incastrato da filmati e DNA al TG1, una delle vittime. Haiti, la Clinton critica le parole di Bertolaso, polemiche da dopo partita, lui dice manca il coordinamento dell'ONU. Uno spazzolino da denti, fermagli per capelli, pile e monete, gli incredibili interventi per liberare chi ha ingoiato oggetti più strani.
Ancora blob.
Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nella mia cultura e nella mia religione. Io sento battere più forte il cuore di un'Italia sola, che oggi più serenamente si specchia in tutta la sua storia. Ricordo quando ero bambino, viaggiavo con la fantasia, chiudevo gli occhi e immaginavo di stringerla fra le mie braccia. Tu non potevi ritornare pur non avendo fatto niente. Ma chi si può paragonare a chi ha sofferto veramente?
Sembra uno slogan elettorale, eh? Sentiamo.
Sì, stasera sono qui per dire al mondo e addio, Italia, amore mio.
Quando la situazione diventa poco porno, io suono.
Va bene, va bene, va bene. Non riusciamo a seguire tutte le peripezie, tutti i collegamenti di Blob. Danilo da Treviso, buonasera. Anzi, no, eravamo con Valerio dalla provincia di Varese che doveva concludere su Bertolaso.
Sì, niente.
Ha sentito, curiosamente il TG1 mette la notizia un po' in fondo rispetto agli altri.
Ma è giusto smorzare anche i toni. Quindi il fatto che abbiano fatto un passo indietro non è un atto di debolezza, ma di intelligenza. Fanno bene adesso sborsare i toni, però intanto le cose gliel'hanno dette in faccia. Adesso è inutile continuare a litigare il giorno dopo. Quelli si sono offesi e noi facciamo i superiori e facciamo finta di niente. Però le cose gliel'ha spiattellate in faccia.
E secondo lei ha fatto bene a spiattellarle in faccia?
Sì, perché allora questo timore referenziale che gli Stati Uniti devono essere sempre i primi della classe a me non sta bene, perché hanno dimostrato in più occasioni che non è vero che sono i primi della classe. Per finire l'ultima crisi che c'è stata hanno fatto una figura di M in tutto il mondo. Quindi che noi dobbiamo essere i parenti poveri sempre.
No, però a me questo nazionalismo, sì, queste però sparate un po' che trovano il tempo che trovano, non mi piacciono. Cioè, bisogna anche criticare nelle sedie nei momenti opportuni. Secondo me quello non era un momento opportuno. La ringrazio. Danilo da Treviso, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Io volevo intervenire su Brunetta, sul discorso che ha fatto delle pensioni, togliere le pensioni di anzianità alle persone che avrebbero diritto ad andare in pensione con 40 anni di contributi, a 54, 55 anni, per darli ai famosi bamboccioni. Cioè, non cambia niente, anzi è peggio, perché di fatto cosa fa? Toglie l'assistenzialismo dei genitori e lo passa allo Stato. Qual è la differenza? Anzi è peggio, perché di fatto, cioè, se un genitore ha una pensione può aiutare il figlio e lo fa a ragion veduta se il figlio lo merita o meno, mentre lo Stato lo fa a pioggia a tutti e poi non si sa che fine fanno questi soldi, perché poi c'è il ragazzo che ha la testa sulle spalle e c'è quello che non ce l'ha.
Sì, guardi, secondo me la cosa è semplicemente inattuabile, impossibile.
Sì,
è una
sparata, ma poi comunque voglio dire, cioè, se io ho lavorato 40 anni, adesso tu mi vieni a dire no, ti tolgo la pensione per darla a chi non ha mai lavorato, magari che sono i nostri figli, perché, per l'amor di Dio, cioè, aiutiamoli, non dico di no. Ma non è neanche giusto nei confronti di queste persone che hanno lavorato 40 anni. Mm. E prima di tutto un politico, prima di parlare di pensioni, naturalmente la solita ovvietà, banalità, ma deve dire di tagliare le pensioni di 2 anni e mezzo di anzianità, non quelle di 40 anni.
Va bene, grazie, loro, grazie, grazie.
D'accordo?
Le immagini di Vendola da Blob.
Non vi dico quale e non vi dico la scena.
Avete preso per un coglione?
Ma no, per eroe!
Ah, avete preso per un coglione?
Ma no, per eroe!
Avete preso per un coglione sotto la vena, mi fa male!
Allo stesso modo di qua vediamo.
Va bene, era Vendola che faceva riferimento in uno degli interventi di ieri notte durante l'esultanza a un film di Lino Banfi.
Vieni a ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù.
La Puglia, il centro della politica in questi giorni. Luca Telese, ciao.
Ma chi ti ha suggerito di usare il mitico Caparezza?
Guarda, non lo so, lo sai.
C'è un pool di cervelli.
Mattia, Nocchi, eccetera. Io non faccio nulla, arrivo alle 18:25 e vado in onda, peraltro è quello che fai sempre anche tu, per cui... quando sei qui al posto mio.
Certo.
Allora, che mi dici della Puglia innanzitutto?
Che non avevo potuto parlare, non ci siamo potuti sentire venerdì.
Perché venerdì ho parlato
in privato.
Esatto, ho parlato con Luca prima della trasmissione e mi diceva: qui vince Vendola a mani basse. Io sono stato in un sacco di posti a seguire la campagna di Vendola e c'era un sacco di gente. Da Boccia non c'era nessuno, ed effettivamente è quello che è accaduto, o no?
Sì, è quello che è accaduto, l'ho scritto anche in dei pezzi, quindi non è solo una nostra testimonianza. Mi ha colpito proprio questa immagine. In un unico giorno seguo per 8 appuntamenti Vendola, da Brindisi a Taranto, addirittura a Fasano, il feudo di La Torre, e a qualunque ora del giorno e della notte, 2000 persone, tutti giovanissimi, a Bari, 1000 a Taranto, 1000 a Brindisi, a Fasano a mezzanotte, alle 11:30 mezzanotte, la gente nei cappotti con lui che parla con un megafono. E allora ho detto, ma com'è possibile? Sono andato a seguire Boccia, veniva Bersani a sostenerlo, una saletta della fiera di Bari da 300 posti, metà dei quali erano vuoti quando è arrivato il segretario. Allora la prima immagine è questa, cioè è accaduto un terremoto che si poteva avvertire stando pochi giorni in Puglia, gli unici a accorgersi sono stati Massimo D'Alema, Bersani e la leadership.
Tanto oggi siamo d'accordo, per cui ti dico subito una cosa.
Zanzara, come faremo?
No, lo so, oggi siamo d'accordo. Però io quello che ho notato oggi, leggendo le agenzie di stampa, le reazioni a questa vittoria di Vendola, è stata una ipocrisia spaventosa. Cioè tutti i vertici del Partito Democratico a dire, beh, però alla fine le primarie le abbiamo volute noi.
Bravo, tutti con Vendola,
adesso, ma è una cosa da pazzi, come le primarie le abbiamo volute noi?
In redazione la frase che ci è piaciuta di più è quella di Emiliano, che con tono cipiglioso ha detto, Vendola non ha dato una lezione solo a Boccia, ma a tutto il PD. Siccome solo una settimana fa Emiliano diceva che Vendola era impazzito, era un satrapo, cioè, no, questa è l'altra cosa, cioè la politica ormai non regge lo spazio di coerenza delle 24 ore.
Esatto, ma nemmeno delle 12 in realtà, perché veramente, ecco, Emiliano devo dire che si è ritirato da questa contesa in tempo utile, certo.
Si è salvato, pensa come finiva, poverino.
Sì, finiva anche lui.
Andava sicuramente meglio di Boccia.
Sì, ma avrebbe perso, perché comunque la cosa fondamentale... secondo me poi su questo non c'è dubbio ormai dopo il risultato, è che comunque la si pensi su Vendola, in Puglia è popolare. Ora, perché il consenso non deve contare? Lo volevano fare fuori senza passare dal voto dei pugliesi. Lui, cocciuto com'è, ha resistito, ha ottenuto le primarie e ha dimostrato che tra gli elettori del Partito Democratico pugliese è il più popolare, punto. Insomma, è stata un'operazione politica da parte di Vendola, devo dire, no, più ispirata quasi alla cocciutaggine sua che alla tattica.
Hai colto esattamente un punto. L'altra cosa che forse stupisce, può interessare un po' tutti anche al di fuori della Puglia, è che sai, un regista, il regista della Capagira, ha detto una cosa interessante, cioè addirittura c'è un tratto in comune in qualche modo fra Berlusconi e Vendola, cioè le leadership del tempo moderno, ma pensiamo anche in grande Obama, richiedono una storia, cioè richiedono una biografia, richiedono una narrazione, no? Cosa ha Vendola che non hanno gli altri dirigenti del PD? A questa cosa, una storia, cioè uno lo guarda con l'orecchino, lui ci gioca sopra, no? Solo contro tutti, chi altro avrebbe potuto permettersi un manifesto così? Questo fra l'altro è opera dell'agenzia Proforma, che fece anche la sua altra campagna, quella sovversivo, pericoloso, perché difende i poveri, perché aiuta gli umili. Però al di là della provocazione c'è proprio questa cosa, cioè Obama è la sua storia e quindi non deve essere addolcito, no? Non si deve dire che non è di colore o che non è negro, per fare a una nota polemica da Zanzara. E allo stesso tempo Berlusconi, si può dire qualunque cosa, ma è Berlusconi, no?
E adesso ti faccio ascoltare che cosa, no, ma è quello, è così, diciamo che la dimostrazione che anche di una questo risultato di una campagna di marketing politico riuscita, che ha puntato sul personaggio. La profezia di Mastella, venerdì alla Zanzara, la faccio ascoltare a Telese, sentiamo. Ah, secondo lei chi vince, Mastella? Chi vince?
È un po' freddo.
Un po' freddo.
Cioè, si tenga conto che essere candidati alle elezioni politiche, stare in lista è un fatto.
Certo.
Essere candidati con l'elezione diretta occorre un po' di capacità di affabulazione, un misto a volte anche di populismo. Cioè cose, doti evidentemente che in questo caso
Vendola sicuramente
e invece Boccia non ha. Boccia andrebbe bene in Emilia Romagna, in Toscana, ecco, dove non c'è il rischio della sorpresa.
Traffico e poi torno con Telese. Siamo qui 20:18 800 24 00 24 a Luca Telese, chiedo, hai sentito questa... Mastella, no?
E per questa meravigliosa intervista a Mastella che il mio giornale ti ha criticato.
Lasciamo perdere.
Mi devo dissociare.
no, questo è un altro discorso. Domani forse ho parlato con il tuo direttore, ci sarà una lettera, forse, non lo so. Però...
No, e l'altra cosa che volevo dire, proprio il caso di Boccia è esemplare. Ha ragione Mastella, cioè Boccia era un bel candidatino, no? Quello per quella fase di politica abbiamo avuto, è carino, c'è la frangetta giusta, eccetera. Ma quando sono dovuto andare a scrivere le due biografie, per Vendola c'avevo 4.600 battute e 10.000 cose, per lui è il master, la laurea, la cosa, l'assessorato, ma non c'è prima, no?
Eh no, certo. Grazie, buon lavoro. 2019 no. 800 24 00 24 Alessandro da Vicenza. Buonasera Alessandro.
Sì, buonasera a tutti. Intanto grazie per avermi fatto ascoltare Tinto Brass, perché è una persona che mi fa sempre sorridere in qualsiasi momento.
Meno male, meno male.
Poi io volevo fare un commento su Bertolaso. Secondo me l'uscita che ha fatto è più una cosa politica rispetto proprio alla sua posizione all'interno del governo. Cioè? Arrivare in un posto disastrato e dire guardate, se avessimo fatto noi come destra avevano fatto meglio di loro americani che sono di sinistra.
Bah, Alessandro, guardi, non credo che ci sia questo dato ideologico nell'uscita di Bertolaso. Noi abbiamo criticato questa uscita per diversi motivi, ma il dato ideologico del trasferito negli Stati Uniti Bertolaso, che fa parte di un governo di centrodestra, pur essendo un tecnico, e critica un'amministrazione di, diciamo, che noi possiamo dire di sinistra, che poi di sinistra non è, come quella americana, francamente mi sembra.
Sì.
Mi sembra una cosa che non sta nel cielo né in terra.
Bertolaso, che sicuramente è una persona di tutto rispetto, ha fatto grandissime cose, però ogni tanto fa delle uscite che secondo me non stanno sicuramente, come ha detto lei anche prima, nella sua posizione in questo momento, dove essere solamente di supporto, punto e basta, e fare referenza poi ai suoi capi.
Beh certo, grazie. Michael da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Volevo solo dire che ha ragione lei per quanto riguarda il discorso di Bertolaso, che non, con la posizione ufficiale non doveva esprimersi nei termini in cui si è espresso, però dobbiamo tenere anche conto del fatto che è andato e ha trovato una situazione con feriti gravi che non vengono curati, gente che muore di fame, di sete, rivolte che possono essere sedate solo dalla forza e non con la cura di queste persone. Forse questo è stato un po' l'aspetto che l'ha portato fuori strada. Io concordo con lei su questo discorso, però bisogna anche guardare un aspetto legato al reale soccorso. Io non sono in grado di intervenire, forse magari lei riuscirà a contattare qualcuno per darci qualche informazione in più dettagliata nei prossimi giorni. Però rimane il fatto che sicuramente la Clinton tre giorni dopo è andata lì e ha bloccato l'aeroporto che serviva per gli aiuti. Tutta la giornata è andato lì il marito e giustamente non ha sbagliato a scaricare le cassette, doveva essere lì a fare da coordinatore, è tornato indietro a fare lo show delle star e a rispondere al telefono per raccogliere fondi. Forse era meglio se stava ad Haiti a dare una mano.
Ma guardi, allora doveva stare ad Haiti a stare una mano oppure a raccogliere fondi? Perché
ad Haiti a coordinare il lavoro.
Non aspetta a Bill Clinton coordinare, abbia pazienza. Bill Clinton si occupa di altre cose, di raccolta di fondi, è andato là e ha dato anche una mano. Non mi sembra niente di scandaloso, mi sembra inopportuno che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio in Italia come Bertolaso abbia criticato Bill Clinton. Ma non perché sia Bill Clinton sia una sorta di totem che non si possa attaccare, perché poi uno deve avere anche le carte in mano per attaccare, non dire semplicemente è andato lì a scaricare le cassette d'acqua, invece lui doveva coordinare. Per fortuna non aspetta Bill Clinton coordinare, ma aspetta le organizzazioni umanitarie, eccetera, eccetera. Va bene, Michael. La ringrazio. 20 e 22. Vladimir Luxuria, grazie di essere con noi. Quanto tempo? Ormai la vedo dappertutto, televisioni, cose, per cui non ci degna
però
più.
Non nei sogni.
No. Non ci degna più qui noi, la radio, una cosa un po'. No, sto scherzando, naturalmente. Però tutti sapranno che Vladimir Luxuria è pugliese, e allora, insomma, in Puglia lei è contenta di come è finita la storia o no? Immagino di sì, no?
Sono così contenta che mi permetto di essere volgare. di dire che Vendola l'ha messo a quel posto a tante persone. Mi permette una volta di
poter volgare. No, ma lei magari fosse sempre così. Ogni tanto cerca di... Invece, giù duro.
Ma sì,
giù duro.
Voglio dire, insomma.
E in particolare a chi? In particolare a chi l'ha messa?
Ma,
in,
diciamo così, ai dirigenti dei partiti.
No, però adesso a questo punto mi deve dire. Il primo, secondo lei, a cui l'ha... non lo diciamo più, chi è?
Non faccio nomi, faccio cognomi a D'Alema.
Primo di tutti. Vabbè, questo è scoperto. Poi anche Bersani,
e poi a tutti coloro, diciamo, che pensano che certe decisioni possano essere calate, io direi, dal basso delle segreterie dei partiti. Invece l'alto della partecipazione popolare ha sconfitto coloro che pensano che se devono sempre i segretari a decidere chi.
Ma poi queste primarie, mi scusi un attimo, no? Oggi D'Alema, anzi ieri, ha detto, l'altro ieri, insomma non sono uno strumento. Poi insomma dipende, perché in altre occasioni invece ha detto la grande partecipazione democratica, vanno e vengono a seconda delle convenienze politiche. Eppure un'altra storia, un'altra bella storia quella, no?
No, le primarie sono sempre un grande strumento democratico, insomma, così come è stato deciso a Venezia chi sarà il prossimo sindaco candidato del Partito Democratico e per il centro-sinistra, così era giusto anche che per la Regione Puglia non è che ci fossero dei capocci di partito che dovessero decidere chi, che Vendola si doveva far da parte perché bisognava allearsi con l'UDC. Tra l'altro io vorrei dire che questo risultato sconfessa anche tutti coloro che hanno pensato di allearsi con i centristi inaffidabili, secondo me, insomma.
I quali però non sono andati col PDL adesso, ma hanno reclutato la Poli Bortone, che prima dice che doveva andare da sola, poi forse col PDL, adesso con l'UDC. Anche lì sono una confusione terribile. In Puglia com'è che c'è stato questo casino in Puglia? Lei che è pugliese, cerchi di spiegarcelo.
Perché Casini
Casini ha ispirato i Casini.
Esatto, cioè, nel senso che credo che comunque non... diciamo così, le logiche dei partiti loro interne avevano escluso comunque un'alleanza col PDL in Puglia. Comunque
senta, Vendola vince a mani basse, secondo lei? Contro...
Secondo me vince.
Vince, secondo me contro Rocco Palese.
Intanto registro che rispetto al 2005 il consenso delle primarie rispetto al senso Boccia da pochi punti percentuali in più del 2005, oggi ha una valanga. Registro anche tantissima gente che è andata a votare. E secondo me, insomma, il candidato del PDL non ha questa forza.
Berlusconi dice che non è fotogenico, ha detto. Sì.
No, ma non ha questa forza dialettica. Poi bisogna considerare anche il grande carisma di Poli Bortoni in Puglia. Quindi, insomma, io sono molto fiduciosa che vincerà Vendola. Tra l'altro io ero molto preoccupata perché lei sa che nel 2006 la Regione Puglia aveva fatto anche una legge in cui allargava i servizi sociali, il servizio welfare anche alle coppie di fatto.
Ma ridaglie queste coppie di fatto.
La prima cosa che ho pensato, l'alleanza con l'UDC, il PD
viene smantellato tutto.
E il PDL diventa più affidabile su queste cose rispetto al PD alleato con l'UDC.
Allora lei non è d'accordo con la Ferilli quando dice che la sinistra non deve più parlare di omosessuali, di gay, basta, avete scocciato, insomma, non è d'accordo con la Ferilli, mi sembra di capire, no?
No, non sono d'accordo perché oggi il 5% della popolazione italiana è formata da coppie di fatto, omosessuali ed eterosessuali, quindi mi sembra importante occuparsi anche di questi temi.
Senta, le voglio chiedere una cosa. Oggi Giuliano Ferrara fa una polemica con l'Apo Elkan, parla in generale del perché una persona come l'Apo Elkan, così scapestrato, una figura un po' sui generis anche nel campo dell'imprenditoria italiana, paga 300.000 euro per far ritirare dal mercato, poi bisogna vedere se è vero, comunque diamo per scontato che sia vero, delle foto che lo ritraggono con un transessuale in macchina non so dove, e dice che c'è molta ipocrisia nel fatto che non ci si vuole mostrare con un transessuale. Ha ragione o no Ferrara?
Beh, io per fortuna sono così famosa e si sa un po' di me della carriera politica che se un giorno mi dovessero vedere parlare con un politico possono pensare che magari stiamo parlando di altro, però oggi come oggi se anche una persona ha un'amicizia con una persona trans
si pensa subito al sesso, a
Eh sì, tra l'altro, quindi veramente le si vuole far diventare appestate le trans, perché fra un po', voglio dire, tutti avranno paura di farsi vedere anche a parlare con una trans, perché può uscire la foto. Ma il problema sa qual è, secondo me, non è tanto il problema di questi
300.000 euro sono 300.000 euro,
questi deficienti che fanno le foto, mi scusi, perché comunque
vabbè, quelli fanno mestiere, quelli fanno mestiere loro.
Il problema è chi paga. Perché comunque se tu paghi,
sì,
se tu paghi fomenti questo mercato dell'ipocrisia. E tra l'altro devo dire che un paparazzo, questo è davvero il mestiere del paparazzo, credo che ci sia anche un'etica di chi faccia il paparazzo,
sì,
se becca la persona in, con un amante, con chi gli pare, sì, deve semplicemente pubblicare la foto, non far sapere per vie traverse alla persona che c'ha queste
foto. Beh, quello però è diverso, perché non è che ci sono obbligo a pubblicare, eh? Nessuno ti può obbligare a mettere la foto sul giornale. Poi il mercato che c'è intorno a queste foto in alcuni casi sfocia nei reati, i ricatti eccetera, in altri casi in realtà si tratta semplicemente di un normale traffico di foto. Però abbiamo la borsa. Altri 5 minuti dopo la borsa con Vladimir Luxuria, se vuole. Insomma, io vorrei sapere da Vladimir Luxuria una cosa: ma cosa spinge una persona come Lapo Elkan a tirare fuori una sommetta, insomma, anche abbastanza considerevole, per ritirare delle foto dal mercato? Cioè, secondo lei che cos'è che spinge? Vabbè, al di là del fatto che a uno non fa piacere essere ritratto in un momento magari di vita privata, questo in generale. Però sarebbe accaduta la stessa cosa se fosse stato sorpreso con una, diciamo, prostituta e non con un transessuale prostituta?
Il modo migliore per dimostrare di essere uomini non è andare con una trans o con una donna, ma dimostrare di essere coraggiosi. Se queste persone, quando vengono ricattate, avessero il coraggio di dire che c'è? Sì, mi piacciono le trans, sono andato con una trans, dimostrerebbero, secondo me, molta più virilità.
E invece la vicenda di Bologna come la vede lei? Una vicenda di ipocrisia, oppure là c'entra, diciamo, il denaro pubblico forse utilizzato in maniera impropria?
Ma io aspetto sicuramente il risultato delle indagini e della sentenza per verificare eventuali peculati, eccetera. Quello che registro però è un atteggiamento molto dignitoso da parte di Del Bono, che si è dimesso, non si difende dai processi, si difenderà nei processi, anzi...
Vabbè, questa è la polemica su Berlusconi.
No, assolutamente no. E lei è, insomma... Ha detto non si difende dai processi ma nei processi, e quindi ha deciso di anteporre l'amministrazione di Bologna, della città di Bologna, ai suoi interessi privati.
Molto diplomatico su questo, Vladimir.
Ma poi sai, lui dice che non ha speso soldi, sarà la magistratura a accertare se è vero o meno. Tra l'altro io non voglio essere una di quelle che ha fatto bene,
però ha fatto bene anche prima a mettersi da parte, evidentemente. Tu hai detto l'anteposto, la città ai suoi interessi, però insomma siamo all'inizio di un'indagine, per carità, la vita privata del sindaco è importante, ed è stata nel corso di questi ultimi anni piuttosto movimentata, ecco, diciamo così. Forse ha commesso un errore, l'unico errore secondo me che ha commesso, al di là poi della questione dei rimborsi eccetera eccetera, è quello di aver portato la sua compagna in regione, cioè questa signora era una dipendente del comune e lui l'ha portata a lavorare lì in regione trasferendola. Ecco, questa commistione forse andava evitata, no? In nuce questo all'inizio.
Sì, ci sono tanti casi di parenti, amanti e quant'altro che hanno delle agevolazioni in politica, esiste. Però dico anche d'altra parte che
è come se tu avessi in Parlamento,
se una persona è capace di svolgere un ruolo, non ci può neanche essere il processo contrario, per cui una persona non può farlo perché è legato da una parentela o da un'amicizia con una persona. Dipende molto ovviamente dall'etica di una persona, no? Cioè, se tu dai un incarico a una persona perché è la tua amante o perché è tuo fratello, non va bene.
se perché la persona è capace, non vedo perché la vicinanza anche di parentela o sentimentale debba essere ostativa al fatto che una persona possa ricoprire un incarico.
No, quello in genere no, però certo, quando proprio si tratta di una persona legata a te sentimentalmente, che tu porti a far parte della tua segreteria, insomma, lì sei abbastanza attaccabile se poi succedono dei pasticci. Però la cosa migliore che ha detto Vladimir Luxuria questa sera è stata proprio all'inizio, quando ha detto, beh, insomma, permettimi di dire che Vendola l'ha messa in quel... Dillo tu.
A tanti di quelli che pensavano di trombarlo, nel senso di
mettere da parte
troppa educazione,
certo,
di dire fatti da parte, che abbiamo noi il nostro bel candidato impacchettato perché dobbiamo fare l'accordo con Casini, e quindi tu fatti da parte, grazie, arrivederci, ti stringiamo la mano, fai altro. E invece lui caparbiamente ha detto no, perché io sento di avere l'appoggio della mia gente, quindi vuol dire che anche una persona che sente tua gente, e ha detto no, io mi candido lo stesso alle primarie, e le ha vinte con il 70%.
Ma quanta ipocrisia in queste ore, Vladimir, non mi riferisco a te naturalmente, guarda, perché tutti salgono sul carro del vincitore, hai
bravo.
Visto? Tutti salgono, quelli del Partito Democratico, i dirigenti, beh, adesso siamo tutti con Niki, le primarie ce le siamo inventate noi, ma che avete inventato? L'avete sono state volute, imposte da Vendola, altrimenti non le volevate le primarie, insomma, diciamo,
sono
la verità.
Tante parole grosse tra Giordano e D'Alema sulla questione Vendola,
Come no, ma insomma, le primarie le abbiamo volute noi, l'ha volute Vendola, voi non le volevate, volevate un accordo, insomma, di palazzo, per carità, è degnissimo, però un'altra cosa volevate, no? O no? Cioè, no, non vedi un po' di ipocrisia in queste ore? Sì, no? Cioè, è spaventosa l'ipocrisia di queste ore.
Beh, sai, c'è una frase che difficilmente sentiremo dire da alcuni politici,
cioè?
Abbiamo sbagliato.
Beh sì, ci siamo sbagliati, adesso umilmente ci prostriamo davanti a Vendola, fai di noi quello che puoi.
No, io mi auguro che comunque la Puglia, essendo anche pugliese, quindi rivendico anche un po' di, come dire, un po' di pugliesità in questo punto di vista, spero che sia anche il faro per dire che, insomma, insomma, l'elettorato del PD non vuole l'accordo con l'UDC, siamo veramente distanti.
Vabbè, però qui sembra che poi l'accordo in altre parti d'Italia...
Ma le sommatorie, guarda che le sommatorie, i partiti fatti per sommatorie per avere consenso...
Poi alla fine i voti
non
bisogna...
funzionano, perché poi Rutelli se ne va, cioè quell'altro se ne va, capito? Cioè deve un partito funziona se c'è una condivisione di valori, non semplicemente una sommatoria per avere più consenso, perché poi il consenso non ce l'hai, perché la gente va a votare alle primarie e dice ah sì, tu volevi Boccia, te lo boccio, e ti scelgo Vendola.
Certo, quanto sono d'accordo. Vabbè, stasera non riesco a litigare con nessuno, grazie a Vladimir Luxuria. Grazie,
grazie,
ciao,
a voi,
ciao,
salve.
20:40, 800 24 00 24, ascoltatori, sono qui, e allora andiamo subito a Marco da Milano, buonasera.
Sì, buonasera. Senta, io volevo parlare di Brunetta e praticamente sulla sua intenzione di volersi candidare come sindaco di Venezia e di rimanere nel frattempo anche nel governo Berlusconi.
Polemica già vecchia, superata, però insomma aspettiamo con attesa quello che ci deve dire.
Su Brunetta.
Sì, no, veramente ancora non ci ha detto la prima cosa, scusi Marco, su Brunetta che si sdoppia, che ci vuole dire?
No, volevo dire solamente sul fatto di quella studentessa di filosofia che aveva parlato su Rai 1
No, ho capito, ma su Brunetta che si sdoppia, vuole fare sindaco il sindaco e il ministro. Che cosa
secondo me uno fa una cosa, uno fa un'altra cosa.
Siccome c'ha semplicemente
uno fa una cosa, uno fa
vabbè,
un'altra. Non può fare due cose contemporaneamente.
Non si può fare.
E quante mani in pasta vogliono mettere queste persone qua?
Vabbè, le mani in pasta, mani in pasta. Vuole fare il sindaco, non mettere le mani in pasta. Comunque, vabbè.
Fa il sindaco, fa il sindaco. Se vuole fare
il ministro, fa il ministro.
Del governo, fa il ministro del governo Berlusconi.
Vabbè.
Non vedo perché deve fare una cosa e poi l'altra. Ecco, volevo dire un'altra cosa.
Sì.
Sul fatto praticamente di quella studentessa di filosofia che aveva parlato, aveva risposto a Brunetta nella trasmissione di Rai 1.
Sì. A Domenica Inna, sì. Allora... Sì, sì, ho capito. Che ci vuole dire?
Che praticamente Brunetta ha detto che lui aveva fatto il venditore nella bancarella di famiglia Ma devono smettere queste persone qua di parlare così. Berlusconi che dice praticamente che lui mangiava pane e mortadella quando c'era suo padre, e che praticamente Brunetta adesso si dice che va a fare il venditore delle bancarelle. Sappiamo tutti che Brunetta ha fatto il dipendente pubblico. Ha sempre fatto il dipendente pubblico.
No, però, insomma, mi scusi, Marco, qui Brunetta, in risposta ad un ragionamento che faceva la studentessa, ha detto: guardi, che fare dei lavori umili, anche quando uno studia, anche quando uno ha delle lauree, eccetera, non è che sia così difficile.
Quello serve.
Allora, questo voleva dire, su questo ha ragione, non c'è dubbio che sia così.
Certamente, su questo
mica ha raccontato delle frottole, lavorava alla bancarella del padre.
Adesso non lo so se lui ha fatto veramente il venditore nella bancarella del padre, ma lui, come sappiamo, e come praticamente ha scritto anche Kat Lerner in Vanity Fair, un articolo dell'anno scorso, alla fine dell'anno scorso, che praticamente lui ha sempre fatto il dipendente pubblico e che è sempre stato in seconda a ricoprire ruoli di seconda importanza.
Vabbè, Marco, adesso
questa... e che adesso ha preso la palla al balzo del governo Berlusconi, no? Per vendicarsi di tutte le persone che lo tenevano in seconda secondaria importanza.
Follie. Grazie Marco di questo intervento. Fabio da Milano. Fabio, buonasera. Dica.
Allora, per quanto riguarda Bertolaso, secondo me ha fatto il grosso errore che fanno spesso tanti tecnici, probabilmente avrà avuto anche ragione, ma se aveva una possibilità di recuperare un ruolo di importanza in accordo con gli Stati Uniti, se l'è giocato con quell'uscita. Quindi politicamente non è che abbia fatto sta mossa, ma neanche nei propri interessi. E poi invece la famosa studentessa di Brunetta che
non c'è qualche legge che ti assicura che nel futuro qualcuno ti pagherà per pensare, no?
Può benissimo fare, che ne so, stirare le camicie intanto che pensa, cioè nessuno glielo vieta.
Però, secondo quella studentessa, il problema è che siccome uno si è formato, siccome uno ha studiato per fare certe cose, poi c'è quasi un diritto divino a fare un lavoro che non sia quello del cameriere. Insomma, a me sembra francamente una cosa folle e molto molto snob, no?
Quelli un po' meno bravi che faranno dell'altro.
Siamo qui 20:47 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Andiamo a Livorno. Michela, buonasera.
Sì, salve. Io avrei parecchie cose da dire, tante, ma non c'è il tempo e nemmeno sarei così brava da metterle insieme tutte in maniera logica. Volevo dire.
Ci provi almeno su una.
No, quello che voglio dire, ed è quello che veramente penso, e cioè che siamo un paese di cialtroni, di ipocriti.
Che esagerazioni, Michela, però questo.
Come?
Lei è così catastrofista.
No, io vivo da donna separata con due figli e mi trovo a combattere con tante cose, con tantissime veramente, e trovo che in Italia tutti possono fare tutto purché siano furbi, le persone oneste invece no. Ma non io voglio sintetizzare perché non ho il tempo di spiegare.
Sì, sintetizzi, anche se non capisco cosa c'entri con il fatto che lei...
Parlo del fatto che siamo un popolo facilmente manipolabile. Sintetizzo ovviamente, penso che tutto ciò che tocca Berlusconi diventa oro, non lo so, Bertolaso probabilmente si è montato un po' la testa e da quando
ecco, siamo arrivati a una cosa concreta. Secondo lei Bertolaso si è montato un po' la testa?
Assolutamente sì, io ho trovato un cambiamento in questa persona, una persona che ho stimato tantissimo e che ho sempre reputato intelligente, di grande cuore e di grande capacità.
Vabbè, adesso il grande cuore eccetera fa parte di quelle categorie difficilmente giudicabili, però anche perché non possiamo dire che adesso non ha più cuore perché ha detto quelle cose.
No, assolutamente no, però secondo me si è montato un po' la testa, ecco.
Si è montato
quelle
la testa.
Dichiarazioni che ha rilasciato sono stati veramente pesanti.
Ma da quando si è montato la testa, secondo lei?
Oh, non lo so, ho visto che
c'è troppo potere, dice lei. Troppo potere.
Berlusconi.
Vabbè, ho capito, non è che il fatto di essersi avvicinato a Berlusconi non è che di per sé significa che ha toccato il mostro e allora è diventato una sorta di mostro pure
Berlusconi
lui.
Berlusconi,
no?
Ha un grande potere, ha un grande carisma.
E allora
chiunque secondo me si avvicina a lui diventa come santificato, ecco, io
santificato, come, come santificato? Come santificato? Non ho capito, cioè chi tocca Berlusconi, chi si avvicina a Berlusconi viene contagiato
chiunque
da che cosa?
Chiunque venga toccato o avvicinato da Berlusconi si eleva personalmente, si eleva un po'.
Ma si eleva che significa? Che si considera troppo importante? Non ho capito, Michele, mi faccia capire. Chi si avvicina a Berlusconi viene contagiato da una mania di onnipotenza, non so, cerco di tradurre le sue parole perché altrimenti non capiamo.
E comunque viene come santificato da Berlusconi, ecco, chiunque si avvicina a Berlusconi,
da Berlusconi,
secondo me, io non riesco a capirla bene, non riesco a sentire bene.
No, veramente siamo allora la cosa è
reciproca. No, non sento la sua voce, i discorsi.
Sì, no, ho capito, non ci sentiamo, non ci capiamo e allora con grande...
No, allora, io volevo dire che comunque voglio sintetizzare, Bertolaso si è mutato la testa.
Questo abbiamo capito. Poi?
Brunetta mi piace da morire, soprattutto quando è spettinato, mi sta simpatico da morire.
Le piace anche come uomo, le piace anche come uomo Brunetta?
No, quando è spettinato, quando lo vedo...
appunto, lei mi dice quando
mi
è spettinato.
Mi piace da morire.
Ah,
però
le piace allora?
Che abbia detto delle stupidaggini, ora si sta allargando un po' troppo
pure
con
lui.
Questo discorso dei bamboccioni.
Pure lui.
Dove li trova 500 euro? Dove li prende 500 euro?
Questo,
credo che la via
per
risolvere...
No, su questa ragione dico, dove li prendo questi 500?
Per risolvere questo problema le vie sono altre, lo Stato dovrebbe trovarle.
Però col ciuffo le piace, un po' spettinato così.
Quando è spettinato io lo adoro.
L'adoro nel senso che le piace anche fisicamente, in questo senso?
No, lo trovo come un cucciolotto vivace che scodinzola. Felice, sempre allegro, positivo, mi piace, io lo trovo adorabile, però si allarga troppo e non sta dicendo le stupidaggini. E poi per quanto riguarda Bertolaso, si è montato la testa, secondo me ha perso un attimino la...
E abbiamo capito. Va bene, Michela, grazie. Il suo intervento, come dire, c'è un po', no? Messo in pace con la serata. 20, 52 e 23, adesso tutti quelli che verranno dopo... Sono praticamente inutili, però va bene lo stesso, siamo qui. Allora, Marco da Genova, buonasera.
Buonasera.
Dica, Marco.
Finiamo in bellezza parlando di cose piacevoli come il sesso, ad esempio.
Esatto.
Io volevo riagganciare la bella telefonata con Tinto Brass e sulla riflessione, che secondo me è molto importante e spesso sottovalutata, di dare un peso meno importante al sesso, che spesso viene strumentalizzato appunto dal potere di cui si è parlato per tutta la sera. Responsabilizzare una nazione, una società, il potere di decidere serenamente se volerne fare un utilizzo domestico relativo alla coppia, ad una scelta di partner.
Andiamo al concreto, però, Marco. Adesso.
Sì, l'apertura delle chiuse, dare la possibilità
legalizzazione della prostituzione.
Legalizzazione, esatto,
Marco, e chissà che se qualcuno ce lo permette, ovviamente, che io non è che possiamo fare quello che vogliamo, che nei prossimi mesi non possiamo iniziare una bella battaglia su questo tema. Sarà complicato, lo dico subito, perché su questi temi c'è sempre un po' di pudore.
Sì, mettiamola, però un pudore così eccessivo, che spesso e volentieri serve molto per tenere in gabbia le cose che fanno più felice a volte le persone, che invece controllate da altri, con questa che è lo spettro di una società cattolica, sicuramente.
Vabbè, adesso lei sta allargando le cose, società cattolica, questo è un altro discorso. Limitiamoci a dire che ci vorrebbe una bella campagna in Italia fatta con una rete di persone, eccetera, per la legalizzazione della prostituzione. Marco, la ringrazio, spero che lei sarà dei nostri se mai inizieremo questa cosa, e non la inizieremo. Giovanni da Milano, buonasera.
Io mi riferisco all'argomento Bertolaso,
sì,
e esprimo il mio pieno accordo con la tua posizione.
Sì.
Ecco, quello che trovo assurdo, per cui ho telefonato, è la solidarietà che è stata espressa nei precedenti interventi, meno che quello di Michela, che ha detto che si è montato la testa. Io trovo assurdo che si giustifichi una posizione del genere senza capire che un intervento massiccio di personale dagli Stati Uniti ad Haiti non poteva essere che realizzato con i Marines, che sono sempre pronti all'intervento. La protezione civile chissà quando sarebbe arrivata.
Ma adesso Giovanni, non scendiamo nei particolari, ripeto, sulle parole di Bertolaso ci sono anche diverse risposte da parte di tecnici americani, di militari americani, eccetera, per cui non starei troppo a soffermarmi poi sui dettagli della cosa. Il punto è un altro, è che se ci sono delle critiche che sono state espresse nei confronti degli Stati Uniti, poi non è che si può arrivare al giorno dopo e dire no, mi sbagliavo, ho detto quelle cose con riferimento alle organizzazioni internazionali. Bertolaso ha parlato di organizzazioni internazionali e di Stati Uniti. È il sottosegretario alla presidenza del Consiglio in Italia, non può arrivare ad Haiti e dire che tutto è uno schifo, è un caos, e che gli Stati Uniti, Clinton non doveva dare le borracce, che c'è, i militari si vogliono solo fare vedere, che le persone vanno lì solamente per fare degli spot elettorali o per farsi vedere dai telegiornali americani. Cioè, sono cose che non si dicono. Non si dicono, le possiamo dire io e lei, non le può dire Bertolaso.
Ma quello che ci sorprende, penso a entrambi, che ci siano degli italiani che giustificano l'operazione.
Sì, perché in realtà qualcuno che è andato a farsi vedere e a farsi intervistare ci sarà anche stato, sicuramente. Però non è che Bertolaso sia il vendicatore o il detentore della verità, che arriva lì come un giustiziere e dice tu hai sbagliato. Cioè, è semplicemente uno degli inviati del governo italiano, il capo della protezione civile, eccetera, quale deve fare il suo mestiere, non si deve mettere a criticare Bill Clinton. Insomma, siamo pazzi o no? Cioè, secondo me è una cosa fuori dal mondo.
Volevo concludere dicendo che auguriamoci che quella di Bertolaso sia stata una turbativa mentale transitoria, che non sia permanente. Ecco, solo questo.
Grazie, grazie. Corrado, grazie. Da Bergamo, velocemente, perché ci abbiamo la conclusione. Corrado.
Velocissimo, buonasera Cruciani.
Buonasera.
Io riesco sempre o quasi sempre a intervenire quando si parla di Brunetta, e l'intervento di Michela 2 interventi fa è stato veramente surreale, a tal proposito con Brunetta cucciolotto o qualcosa di simile. Io trovo che Brunetta in realtà sta veramente, credo, andando fuori di testa. Queste ultime sue esternazioni, proposte, sono simili alle proposte dove, che io sento al bar dove mi trovo con gli amici, dove sa, ognuno chi vuole la spara più grossa dell'altro,
sì, sì.
Qui lui sta veramente esagerando. Io non so se, io ho fatto un intervento un po' di tempo fa che dicevo Brunetta era sempre stato un po' demagogo, ma ha fatto anche, faceva anche dei fatti, adesso il mix è completamente sbilanciato,
ribaltato.
Brunetta parla e basta.
Va bene, grazie. Francesco da Milano, velocemente anche lei.
Sì, io volevo fare solo una domanda sempre su Bertolaso, cioè mi chiedevo, Bertolaso ha sbagliato come politico italiano a criticare un altro governo o ha sbagliato perché il governo era quello degli Stati Uniti? Non capisco perché non c'è più il potere di critica, in fondo lui le competenze su quella materia ce l'ha e si è permesso di esprimere il suo giudizio da persona competente in merito.
Sì, guardi Francesco.
Poi, lei è dall'inizio che critica questo modo, come se noi non potessimo criticare l'operato degli Stati Uniti.
Ma no, ma non c'è, non è questione di Stati Uniti. No, ma non è questione di Stati Uniti, che pure insomma, non è proprio l'ultimo dei paesi. Per cui c'è un'emergenza in un posto che tra l'altro è molto vicino agli Stati Uniti, su cui comunque gli Stati Uniti stanno facendo un grande sforzo. Arriva Bertolaso dall'Italia, si mette lì davanti all'Annunziata e dice che è tutto uno schifo, i militari eccetera eccetera. A me sembra francamente qualcosa di surreale, una cosa di questo tipo, insomma. Poi si è messo a raccontare lì le cose dovrebbero essere organizzate in questo modo, prima ci vorrebbe questo, ci vorrebbe quest'altro, ma insomma va bene tutto, ma non è che c'è solo Bertolaso nel mondo a poter fare certe cose. Francesco, come sente, dobbiamo chiudere?
Cioè, tra tutti, tra me e lei, ne sa più lui, quindi
ma sì, ma io non dico che non lo sa, non ne sa
in maniera, secondo me, magari anche costruttiva, ha detto il modo di intervenire migliore era un altro, ha detto la sua, lei dice che è sbagliato.
No, ma non è che ha detto la sua, ma non è allo stesso livello di un giornalista. Anch'io dico la mia, anche lei dice la sua, ma Bertolaso ha un altro ruolo. Ci sentiamo domani 18:30.